Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Care amiche, cari amici, buona serata. A differenza di quello che avevo annunciato, cioè che avrei continuato a leggere Dignitas Infinita, cioè la dichiarazione del Dicastero per la dottrina della fede sulla dignità umana, questa sera vorrei momentaneamente interrompere questa lettura, per quanto importante, ma che comunque rimane nella nostra programmazione. Vorrei leggervi un'omelia che ha tenuto Benedetto XVI a Fatima esattamente il 13 maggio del 2010, quando si recò nel santuario della Madonna nel decimo anniversario della beatificazione dei due pastorelli Giacinta e Francesco, che poi sono stati anche canonizzati, e anche nel decimo anniversario della rivelazione della terza parte del segreto di Fatima, che appunto avvenne quando lui era prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede nel 2000, e lesse e commentò questa terza parte del segreto di Fatima, che appunto venne rivelata dopo tanti tanti anni, durante i quali se ne era parlato, si erano fatte congetture di vario tipo su che cosa contenesse questa terza parte del segreto, eccetera, e finalmente nel 2000, all'inizio del terzo millennio, la Chiesa decise di rivelare al mondo questa terza parte del segreto di Fatima, che peraltro suscitò poco scalpore, perché tutti si aspettavano chissà quali rivelazioni, ma anche per via del fatto che erano state rimandate per tanti anni, mentre erano pubblici le prime due parti del messaggio di Fatima, la terza parte era stata custodita Santa Sede a Roma. L'avevano potuta leggere soltanto il Papa, i papi che si erano succeduti, cioè Pio XII, Giovanni XXIII, Paolo VI, Giovanni Paolo I e poi Giovanni Paolo II. E probabilmente, ma questa è un'ipotesi, il motivo per cui ci fu questa ritrosia a rendere pubblico era l'immagine della persecuzione della Chiesa che prevedeva la morte del Papa, del Vescovo vestito di bianco, che nella rivelazione della terza parte del segreto muore sotto la croce, colpito dalle frecce dei nemici. E probabilmente questo può avere spinto a dire: ma chissà poi chi sarà questo Papa, eccetera. È evidente che tutti hanno letto questa terza parte e soprattutto questo episodio raccontato nel segreto da Suor Lucia su indicazione della Madonna, riferendosi all'attentato che subì Giovanni Paolo II nel 1981, proprio il 13 maggio, in piazza San Pietro, attentato che evidentemente doveva condurlo alla morte, ma che miracolosamente e per un intervento diretto della Madonna, come disse lo stesso Papa l'anno successivo, quando andò a Fatima proprio per ringraziare la Madonna nel 1982, nel maggio del 1982, dicendo che una mano materna aveva guidato la pallottola che era stata sparata a bruciapelo a pochissimi metri di distanza con l'intenzione di ucciderlo, e miracolosamente però questa pallottola è stata guidata all'interno del corpo del Papa senza che colpisse per pochi millimetri organi vitali. Il Papa fu certamente molto ferito molto gravemente, fu però operato immediatamente all'ospedale romano dove era stato portato e dopo una lunga degenza riacquistò la possibilità di guidare la Chiesa ancora per molti anni, morirà nel 2005, riuscirà a portare la Chiesa all'interno del terzo millennio, quindi passando il Giubileo, ma sicuramente fu, come appunto disse lui stesso, un miracolo perché lo stesso medico che lo aveva operato avrebbe poi detto di non riuscire a capire come mai questa pallottola avesse evitato tutti gli organi vitali presenti nel corpo del Papa, sulla cui direzione era orientata la pallottola, ma in qualche modo riuscì poi a evitarli e quindi a salvare la vita del pontefice. Ma quello che vorrei dirvi questa sera, cioè le parole del Papa su cui vorrei attirare la vostra attenzione, visto che siamo nel mese di maggio, da poche ore è passato il 13 maggio, cioè l'anniversario della prima apparizione delle sei del ciclo di Fatima, 13 maggio 1917, oltre 100 anni fa. Ma Fatima non è finita, cioè non si è conclusa. E beh, questo, come dice frequentemente Padre Livio, Medjugorje, cioè per la verità lo dice la Madonna, ma come ricorda sempre Padre Livio le parole della Madonna, Medjugorje, le apparizioni di Medjugorje sono un capitolo successivo della stessa storia, cioè portano a compimento quello che la Madonna ha iniziato a Fatima, come dice lei stessa. Non è però di questo che volevo parlarvi questa sera, ma vorrei parlarvi di alcune parole che Benedetto XVI ha pronunciato in occasione di quel viaggio, in modo particolare incontrando i vescovi del Portogallo proprio il 13 maggio nel salone delle conferenze della casa di Nostra Signora di Fatima, a Fatima, appunto, il 13 maggio del 2010. Perché queste parole mi hanno colpito, mi sono capitate davanti, le ho lette e mi è sembrato opportuno sospendere la lettura di Dignitas Infinita per leggervi queste parole, perché il Papa, Benedetto XVI, fa una fotografia di quel mondo 2010 che però è ancora in qualche modo il nostro mondo 14 anni dopo, cioè ha ancora il nostro mondo oggi caratteristiche culturali, politiche, sociali e religiose analoghe a quelle di allora. E allora questa descrizione mi sembra che sia molto bello e opportuno ripeterla, raccontarla, anche perché ci fa vedere come la Chiesa percepisca sempre attraverso il suo magistero i problemi del momento e cerchi di dare loro una descrizione anzitutto e poi una soluzione. Nel quadro di un'altra affermazione che Benedetto XVI ha fatto sempre in occasione di quel viaggio, incontrando i giornalisti in aereo, durante il viaggio in aereo che lo portava a Fatima, dove il Papa disse una cosa molto importante, che oggi capiamo meglio di allora. Per la verità, ci fu chi già allora commentò le parole del Papa e aiutò a inquadrare un po' la situazione della Chiesa nei suoi rapporti con il mondo. Fu uno dei miei maestri, Giovanni Cantoni, che già allora, commentando il messaggio di Benedetto XVI in quella circostanza, ci invitò a riflettere su questo punto. Benedetto XVI dice: si illuderebbe chi pensasse che il mistero di Fatima riguardi solo il passato. E poi dice: ogni apparizione del soprannaturale, in questo caso della Madonna, si incarna in una persona storica, in un personaggio storico e quindi dentro la situazione storica di questo personaggio. Quindi è ovvio che quando è stata rivelata la terza parte del segreto, tutti abbiano pensato all'attentato contro Giovanni Paolo II in Piazza San Pietro del 1981. E tuttavia, disse sempre in quella circostanza il Papa, in occasione di quel viaggio, si illuderebbe chi pensasse che riguardasse solo questo. E aggiunge Benedetto XVI: la Chiesa ci è stato promesso, ci è stato ricordato, insomma, annunciato dal suo fondatore, da Gesù, sarebbe sempre stata perseguitata. E quindi, dice, la persecuzione che viene annunciata nella terza parte del segreto, che poi è il cuore di questa terza parte che non era stata ancora rivelata. Il cuore di questa terza parte è la persecuzione della Chiesa, no? È che la Chiesa sarebbe stata perseguitata, e certamente la Chiesa è stata perseguitata a partire dallo stesso 1917 in modo particolarmente violento da parte del comunismo che prende il potere proprio poche settimane dopo la conclusione del messaggio di Fatima in Russia, iniziando così una persecuzione molto violenta che durerà per tutto il Novecento, almeno fino alla caduta del muro di Berlino e poi alla fine dell'Unione Sovietica nel 1991. Però Benedetto XVI ci fa capire che non è solo questo che dobbiamo vedere nell'annuncio della terza parte del segreto, ma anche una persecuzione ulteriore che continuerà, che è continuata, che in qualche modo era già presente. Non dimentichiamoci la persecuzione non così violenta come avverrà con il comunismo, ma la persecuzione amministrativa, culturale, a volte anche violenta, che è nato in Portogallo nel 1917. Cioè, il Portogallo è in mano a forze politiche laiciste, sostanzialmente riconducibili alla massoneria, che perseguitano come possono e in quanto possono la Chiesa. Ma Benedetto XVI ci fa capire qualche cosa di più e dice che la Chiesa sarà ancora perseguitata anche nel nostro tempo, quindi lo dice nel 2010, e la persecuzione non sarà soltanto la persecuzione esterna, ma anche e soprattutto la persecuzione interna alla Chiesa, quella che poi sfocerà, dice Ratzinger. È il peccato che ha dentro la Chiesa che colpisce, perseguita la Chiesa anzitutto e soprattutto oltre alla persecuzione che viene dall'esterno. E alla luce di quello che è avvenuto con gli scandali della pedofilia e con la rivelazione di tutte queste peccati, sì, peccati, delitti commessi da uomini della Chiesa all'interno della Chiesa, abbiamo poi capito negli anni successivi quella sporcizia, è una parola che usa lui, nella Via Crucis del Colosseo del 2005, nella sporcizia che c'è internamente alla Chiesa. Ma c'è anche la persecuzione esterna, una persecuzione esterna che apparentemente uno pensa che sia finita con la fine del comunismo, ma che in realtà continua. Oggi la Chiesa ha di fronte diverse sfide, diverse aggressioni, certamente quella interna alla sua storia, al peccato che si è manifestato, quella relativa alla storia delle eresie, in particolare dell'eresia modernista che ha accompagnato la storia durante tutto il Novecento, a cominciare dall'inizio dei primi anni, quando esplode la crisi modernista dentro la Chiesa, una crisi che non continua, che non finisce, che continua, che c'è ancora oggi. È la crisi di chi, come dirà Jean Guiton, riportando le parole di San Paolo VI, è la crisi di chi vuole sostituire il magistero, l'insegnamento della Chiesa con un pensiero non cattolico, con varie motivazioni e giustificazioni, quella di adeguarsi al pensiero moderno, di rendere più comprensibile l'evangelizzazione, la comunicazione della fede, eccetera, ma di fatto commettendo questo grande errore, questo grande sbaglio, questa grande mancanza di fiducia nella verità della Chiesa. E questa è l'eresia modernista, che è un'eresia che si caratterizza per il fatto che tende a rimanere dentro la Chiesa, cioè non vuole produrre uno scisma, una divisione pubblica come avvenne con il protestantesimo, ma vuole rimanere dentro la Chiesa e operare, diciamo così, questo cambiamento, questa disgregazione, questo mutamento radicale dell'essere cattolico operando dentro la Chiesa. Però c'è anche una persecuzione esterna che non è più soltanto rappresentata dal comunismo. Il comunismo permane in Cina e la Cina, nonostante gli sforzi, la benevolenza della Santa Sede nel fare questo accordo con la Cina per perseguire la libertà religiosa, per dare più libertà, più spazio, più protezione anche ai fedeli cattolici che ci sono in Cina, ma che hanno sempre operato subendo la persecuzione e clandestinamente. Nonostante questo, però, la persecuzione dei cattolici e delle religioni in generale continua inesorabile all'interno del sistema cinese, che ricordiamocelo, è sempre un sistema comunista basato sul partito unico, il Partito Comunista, sull'assenza di qualsiasi forma di libertà politica, sull'eliminazione di tutti i rivali del leader Massimo, che prima era per lungo tempo era stato Mao Zedong, sostituito poi alla guida del partito e dello Stato da altre figure, fino a quella attuale Xi Jinping, più ancora dei suoi predecessori, ha voluto creare una forma di nazional comunismo, cioè un mischione tra l'ideologia del nazionalismo, la prevalenza dell'ideale cinese, della nazione cinese in tutto il mondo, unita sempre più che all'ideologia marxista-leninista, proprio al sistema di potere caratterizzato caratterizzante il comunismo, cioè il partito unico che controlla tutta la struttura dello Stato in modo molto, molto dittatoriale, molto ferreo, eccetera. Però non c'è soltanto il pericolo della Cina, rappresentato dalla Cina, c'è anche il pericolo rappresentato dall'Islam, che a partire dal 1979, con la rivoluzione sciita, con la rivoluzione iraniana degli sciiti, che poi si è estesa anche al mondo sunnita, sta rappresentando non solo una fonte di persecuzione per tutti i cristiani che vivono nei paesi islamici, ma anche proprio una sfida, un'alternativa alla Chiesa cattolica e al cristianesimo. Ma c'è anche un altro modello di persecuzione e di alternativa alla Chiesa, che è l'imperialismo russo ortodosso, che nasce in questi ultimi anni dalla fusione, dall'intesa molto forte che si è venuta a creare fra il patriarca della Chiesa ortodossa, il patriarca Kirill, il capo della Chiesa ortodossa di Mosca, e il capo politico, la figura di riferimento per tutta la politica russa ormai da oltre 20 anni, cioè dall'inizio del terzo millennio, cioè Vladimir Putin. E questa sinfonia, come la chiamano loro, fra i due poteri, che si ritengono gli eredi delle due Rome, la Roma cattolica, la Roma del Papa, e la seconda Roma, cioè la Roma di Costantinopoli, che ha guidato l'impero romano fino alla caduta, per opera dei turchi nel XV secolo. A queste due Rome, si è sostituita la terza Roma. La terza Roma è appunto l'autodefinizione, l'autocomprensione che la Chiesa ortodossa russa di Mosca ha di se stessa, e che in qualche modo la fa ritenere, fa sì che questa Chiesa si ritenga la depositaria del compito di salvare il cristianesimo dalla corruzione, dal satanismo, dalle ideologie secolariste che stanno certamente ferendo, dilaniando l'Occidente dall'interno, eccetera. Allora, in questo panorama, la Chiesa ha di fronte la Cina comunista, l'imperialismo russo ortodosso, l'alternativa islamista, e contemporaneamente la profonda, grande decadenza dell'Occidente, caratterizzata appunto dal rifiuto delle radici cristiane dell'Europa, per esempio, e dalle radici cristiane ma anche dal legame con il diritto naturale che caratterizza tutta la storia dell'Europa e della Magna Europa, cioè dell'Europa che esce dall'Europa e porta il Vangelo nelle Americhe, in Australia, diciamo, nei continenti, nei paesi non europei che però conoscono, a partire dalla fine del XV secolo, un'evangelizzazione che porterà certamente tanti frutti, oltre a tanti problemi, ma anche tanti frutti. Allora, che cosa fare in questo contesto? Cioè come comportarsi, come reagire? Come proporre la fede in questo contesto culturale e geopolitico è una domanda a cui tutti i papi, tutti noi, tutta la Chiesa cerca di dare una risposta, perché è chiaro che questa è la pastorale, la cosiddetta pastorale, o se volete l'azione politica, che spetta alla Chiesa per supportare il suo compito principale, la sua vocazione naturale, che è la trasmissione a tutti gli uomini del Vangelo della salvezza. Così come Cristo, ascendendo al cielo, ha chiesto agli apostoli: andate, portate il Vangelo della salvezza a tutte le nazioni, non soltanto ai singoli, ma proprio alle nazioni. E mi pare appunto che Benedetto XVI, in questo discorso ai vescovi del maggio del 2010, faccia una fotografia del suo tempo, che ci aiuta, ci conferma, ci conforta, e per questo ve la leggo. Comunque vi leggo alcuni passaggi particolarmente importanti. In verità, i tempi nei quali viviamo esigono un nuovo vigore missionario dei cristiani, chiamati a formare un laicato maturo, identificato con la Chiesa, solidale con la complessa trasformazione del mondo. E già qua noi vediamo dette tante cose importanti. Beh, intanto c'è quel riferimento al laicato che non è scontato. Qui sta parlando evidentemente della nuova evangelizzazione. Cioè, che cosa ci sta dicendo il Papa Benedetto XVI? Che la prima preoccupazione che dobbiamo avere, che devono avere i cristiani, è di assumere un nuovo vigore missionario. Purtroppo la Chiesa da troppi decenni sta subendo una divisione interna, anche per colpa di quell'eresia che ho ricordato prima, che è penetrata, ha lavorato, ha messo in crisi la fede, ha creato divisioni e incomprensioni, cioè il modernismo. Ma però il Papa sembra dirci, invece di passare la nostra esistenza a litigare fra di noi cristiani, che in Europa siamo rimasti una piccola minoranza, quello che di cui dobbiamo maggiormente preoccuparci è di assumere un nuovo vigore missionario. E soprattutto parla di un laicato maturo, perché insiste, come fa la Chiesa da tanto tempo ormai, almeno dal pontificato di Pio XII, Ma anche il suo predecessore, Pio X, quando parlava dell'azione cattolica, la pupilla dei suoi occhi, insomma, aveva una grande attenzione. Cioè, la Chiesa capisce, ma lo comincia a capire già nell'Ottocento, che la trasmissione della fede in un mondo ostile, cioè in un mondo non più cristiano, non può che passare soprattutto attraverso il laicato, cioè attraverso quelle persone cristiane che vivono nel mondo e che operano nel mondo, nel lavoro della cultura, della politica, dell'economia, della finanza, dell'arte, dello spettacolo, dello sport, cioè dove si comunica maggiormente. E questo è il compito specifico del laicato che, lo ricordo, è chiamato ad animare cristianamente l'ordine temporale, come dice un documento del Concilio Vaticano II proprio dedicato al laicato, no? L'Apostolicam Actuositatem. Quindi vigore missionario e formazione del laicato, sono tutte cose che dovremmo sapere, anzi sappiamo tutti, ma poi non vengono molto applicate, realizzate, auspicate nella vita concreta delle comunità cristiane. Poche, minoritarie, ma comunque sempre esistenti. Ed è proprio da lì che bisognerebbe che partisse la nuova evangelizzazione, ma onestamente si fa fatica a vederla. E continua Benedetto XVI: c'è bisogno di autentici testimoni di Gesù Cristo, soprattutto in quegli ambienti umani dove il silenzio della fede è più ampio e profondo. I politici, gli intellettuali, i professionisti della comunicazione, che professano e promuovono una proposta monoculturale con disdegno per la dimensione religiosa e contemplativa della vita. Cioè, dice Benedetto XVI, vigore missionario orientato, non soltanto orientato ad extra, certo, anche a quei popoli che ancora non conoscono il Vangelo, ma quello che dobbiamo fare tutti, senza andare da nessuna parte, ma rimanendo a casa nostra, è la missione, cioè è la nuova evangelizzazione delle persone che incontriamo tutti i giorni, molte delle quali non hanno la nostra fede, molte l'hanno dimenticata o non l'hanno mai ricevuta, molte appartengono ad altre culture, ad altre storie, ad altre religioni. È la provvidenza che ce le fa incontrare. Perché probabilmente queste persone non potranno mai altrove sentir parlare di Gesù Cristo se non in questa circostanza. Però bisogna comunicare, bisogna sapere che cosa comunicare, bisogna desiderare, volere, amare e poi bisogna anche un po' conoscere la fede, perché la fede cristiana certamente non è un insegnamento, anzitutto, non è una dottrina, è il riconoscere la signoria di una persona, del figlio di Dio fatto uomo, con la quale è necessario instaurare dei legami, delle relazioni di amore nella preghiera. Però questa persona ha una dottrina, l'ha insegnata, la possiamo leggere nella Sacra Scrittura. E ha fondato una chiesa con il compito di continuare a trasmettere il suo insegnamento, la sua testimonianza, a indicare il Salvatore nella sua persona di uomo e Dio. E questo è quello che va fatto, questo è quello che bisogna fare se si vuole rievangelizzare i popoli dell'antica cristianità europea. In tali ambiti, cioè nell'ambito politico, sociale, economico, finanziario, artistico, In tali ambiti non mancano credenti che si vergognano e che danno una mano al secolarismo, costruttore di barriere all'ispirazione cristiana. E altra affermazione molto forte, molto vera, purtroppo. Cioè, ci sono dei cristiani che sembrano marciare contro, o perché non dicono nulla, o perché non sostengono chi invece si sforza di dare una testimonianza anche pubblica della propria fede, oppure proprio perché sono legati culturalmente, intellettualmente al secolarismo. Cioè a quelli che vogliono eliminare la presenza pubblica della Chiesa, del cristianesimo. Vogliono relegarla, relegarci, possiamo dire, nell'intimo, nel privato, un po' come quelle comunità strane, protestanti, che vivono solo per conto loro. Ecco, questo è il modello di Chiesa che vorrebbero anche questi, no? Così il loro laicismo, il loro secolarismo potrebbe continuare indisturbato anche senza più il disturbo di vedere uomini, donne, famiglie che si comportano in maniera diversa dal pensiero unico dominante. Ecco, questi sono i credenti che si vergognano. Nel frattempo, amati fratelli, quanti difendono in tali ambienti con coraggio un vigoroso pensiero cattolico, fedele al Magistero, continuino a ricevere il vostro stimolo e la vostra parola illuminante, sta parlando ai vescovi, per vivere da fedeli laici la libertà cristiana. Anche qui è importante la fedeltà al Magistero, cioè la Chiesa non è un centro culturale dove ognuno racconta la sua storia, dice quello che pensa. La Chiesa è il corpo mistico di Cristo, è mistico ma anche visibile, guidato dal Vescovo di Roma, che ha un magistero, il magistero pontificio, così come ce l'hanno tutti i vescovi in comunione con lui. Questo magistero è la linea, l'indicazione che ci viene data dallo Spirito Santo, da Dio, nella nostra vita personale, familiare, sociale, politica, culturale. Cioè noi è lì che dobbiamo trarre l'ispirazione per sapere che cosa dire, che cosa trasmettere, lì nel Magistero, cioè in quel preziosissimo e benedetto insegnamento che la Chiesa fa continuamente agli uomini, aiutandoli a capire. È chiaro che i 10 comandamenti sono sempre i 10 comandamenti, sono gli stessi, ma quello che è importante è aiutare i fedeli a capire come si incarnano i 10 comandamenti, come si incarna la rivelazione di Cristo nella vita concreta del nostro tempo. Cosa devo dire? Cosa devo comunicare? Chi mi aiuta a capire quali sono le domande a cui devo dare una risposta se voglio avvicinare o riavvicinare alla fede tante persone che se ne sono distaccate oppure non hanno mai conosciuto Cristo e la sua Chiesa. Mantenete viva la dimensione profetica, senza bavagli, nello scenario del mondo attuale, perché la parola di Dio non è incatenata, dice Benedetto XVI citando San Paolo. Le persone invocano la buona novella di Gesù Cristo, che dona senso alle loro vite e salvaguarda la loro dignità. In qualità di primi evangelizzatori, vi sarà utile conoscere e comprendere diversi fattori sociali e culturali, valutare le carenze spirituali e programmare efficacemente le risorse pastorali. Decisivo però è riuscire a inculcare in ogni agente evangelizzatore un vero ardore di santità. Consapevole che il risultato deriva soprattutto dall'unione con Cristo e dall'azione del suo Spirito. Quello che il Papa raccomandava e che il suo successore continua a raccomandare è la qualità, le caratteristiche dei nuovi evangelizzatori. Un vero ardore di santità. Consapevoli che il risultato non dipende tanto dalle parole, dai messaggi, da quello che mostri, che fai vedere, ma dipende dal tuo modo, dal nostro modo di presentare la fede, perché traspari la forza di Cristo. Trasparia, perché traspaia dal comportamento la forza di Cristo, il suo insegnamento, la sua dottrina, ma che soprattutto ciascun cristiano, ciascun battezzato sia in grado di esercitare un fascino, un'attrazione nei confronti delle persone che lo guardano. Perché lui si comporta così bene? Gesù dice, verranno o non verranno guardandovi. Se voi dimostrerete di volervi amare come dei fratelli, questa testimonianza non sarà, è stata decisiva per la conversione del mondo pagano romano. Perché i romani hanno visto che i cristiani possono volersi bene pur facendo le cose di tutti, comportandosi come tutti, avendo una famiglia come tutti, un lavoro come tutti. Questo è molto importante. La fede si trasmette attraverso, certamente, l'insegnamento, ma attraverso la testimonianza che si dà, dentro la quale testimonianza c'è anche lo studio, l'insegnamento, ma non è l'unico e forse neanche il principale. Ma loro vedendo come si vive in una famiglia, come vivono i cristiani, le relazioni, eccetera, possono sicuramente porsi la domanda, ma perché lui è così? Che, qual è la ragione della sua differenza? E così è avvenuto nei primi secoli dopo la cessazione della persecuzione della Chiesa voluta dall'imperatore Costantino a partire dal 313. Allora si è cominciato a vedere in tutto il mondo europeo, in tutta l'Europa, chi vedeva i monasteri di San Benedetto che nascevano, chi ascoltava le famiglie, chi vedeva come nelle famiglie si viveva la fede, eccetera, eccetera, eccetera. E questo ha provocato la conversione dell'Europa. E qua stanno le nostre radici, quelle che nel progetto di Costituzione degli anni 90 non prevedevano neppure l'esistenza storica del cristianesimo, dando prova di una volgarissima presenza ideologica, quasi incredibile, non si capisce se per ignoranza o per malafede, presente tuttavia in quegli europei, in quei dirigenti europei dell'epoca che hanno voluto sfidare la Chiesa, in particolare Giovanni Paolo II, che sull'unità dell'Europa, capace di riscoprire e di rimanere fedele alle proprie radici cristiane, ha giocato gran parte del suo lungo e meraviglioso pontificato. Mi fermo per rispondere alle vostre domande. Pronto?
Pronto, buonasera, faccio i complimenti per la trasmissione, sono sì, ascoltatore di Maria, concordo molto su quello
Sì.
che ha
Da
detto
dove chiama,
lei,
scusi?
da
Scusi.
Carini, provincia di Palermo,
Sì.
Carini, provincia di Palermo,
Sì.
di Sicilia, Sicilia.
Sì.
Concordo tanto a quello che ha detto lei, lui infatti... La religione ortodossa con Putin e con Patriarca Kirill fanno forte su questa situazione che l'Europa si è cristianizzata, si è mondanizzata, Roma non riesce a, non, si è pure Roma, si è il Vaticano, il Papa che c'è oggi, si è pure lui mondanizzato e loro sono la religione prediletta. Io questo l'avevo intuito e lei me ne ha ulteriormente confermato. Anche Padre Livo, devo dire che su questa cosa ne fa pure lui un'ipotesi seria.
Sì, ma la domanda?
Sì, gliela faccio subito.
Sì.
Ci sono dei sillogismi con quello che sta succedendo in Israele? E dove in Israele, in Palestina, perdono, in Palestina, in che maniera si può trovare un legame tra le due guerre, per avere un nemico comune che secondo me è Roma. Ma se ci sono dei legami su questo, tutto qua.
Beh, intanto non direi che il Papa attuale si sia mondanizzato, perché se c'è un Papa che parla costantemente contro la mondanità è proprio Papa Francesco. Quindi certamente Papa Francesco ha un suo stile, una sua modalità di vivere il pontificato diversa dal suo predecessore, che peraltro è stato Papa eccezionale, ma non dimentichiamoci che Ratzinger era il più grande teologo del Novecento, una figura straordinaria, quasi irripetibile dal punto di vista della preparazione, eccetera. Però il Papa non è necessariamente un intellettuale, il Papa è il vicario di Cristo. Ciascun papa interpreta la sua missione con le modalità sue specifiche della sua personalità, ma poi il suo magistero in qualche modo è assistito dallo Spirito Santo, chiunque sia il papa. Cioè, non è che lo Spirito Santo soffia fasi alternative. Allora, Chiesa oggi subisce queste sfide, diciamo così, come ho cercato, di dire, sia interne che esterne. La sfida dell'ortodossia è una sfida che peraltro continua da un millennio sostanzialmente, no? Siamo al 1054, inizia questo scisma. È vero che le chiese ortodosse non differiscono in tantissimi punti dall'insegnamento, dalla dottrina della Chiesa di Roma, a differenza, per esempio, di quello che farà la riforma protestante 500 anni dopo, quando sostanzialmente darà vita a una nuova religione cristiana che crede in Gesù Cristo, ma che elimina tutto ciò che caratterizza la Chiesa cattolica, il papato sicuramente, ma la gerarchia, il sacerdozio, la stessa celebrazione del sacrificio della messa. Cioè, il protestantesimo è proprio una rex nova, una cosa completamente nuova, se non per il legame con Cristo, che non è poco. Ma non è l'unica cosa. Le Gli ortodossi non hanno questa differenza dottrinale così marcata, tuttavia sono 1000 anni che vivono separati, vivono strettamente sottomessi o comunque legati al potere politico locale per una caratteristica del cristianesimo orientale che c'è sempre stata, quella che gli storici chiamano il cesaropapismo, cioè per questa mancanza di distinzione, confusione fra il potere politico e l'autorità religiosa che c'era anche nell'impero romano d'Oriente, nell'impero bizantino, ma che si acuisce e di molto nella storia quando l'impero romano d'Oriente cade con la conquista da parte dell'impero ottomano nel XV secolo e quindi quando progressivamente la leadership ecclesiastica del mondo cristiano orientale si trasferisce a Mosca, la quale si identifica con il mito della Terza Roma, no? La Terza Roma è quella definizione per cui i cristiani ortodossi del Patriarcato di Mosca sono chiamati a purificare il cristianesimo internazionale, mondiale, dopo il fallimento della Roma cattolica, della Roma dei Papi, e dopo la caduta della seconda Roma, appunto, di Costantinopoli. Questa è una sfida che non è purtroppo soltanto culturale, religiosa, teologica, ma che con l'invasione militare dell'Ucraina nel febbraio del 2022 è diventata una sfida militare, no? Se voi leggete anche gli appelli, gli interventi della Chiesa ortodossa di Mosca, no, non di tutta ovviamente, ma sicuramente di una parte importante che fa riferimento all'attuale patriarca, il patriarca Kirill, vedete come c'è questa incredibile, questo incredibile sostegno militare, ideologico, a un'azione, così violenta e così contraria, non soltanto al Vangelo, ma anche al diritto internazionale, appunto, che è stata, questa guerra che loro hanno chiamato operazione militare speciale, ma che nella realtà è l'invasione di un esercito all'interno dei confini di uno Stato sovrano che ha dovuto subire appunto questa invasione militare. Qual è il legame? Lei mi chiede qual è il legame con la guerra a Gaza. Beh, qui bisognerebbe avere delle informazioni che io non ho, cioè informazioni diplomatiche, eccetera. Certamente il beneficio è stato per la Federazione Russa è stato il fatto che l'attenzione dell'opinione pubblica mondiale si è spostata dall'aggressione contro l'Ucraina alla guerra di Gaza. E la guerra di Gaza è una guerra fra uno Stato, Israele, che rappresenta, che è uno Stato con un modello politico di tipo occidentale, cioè dove vengono garantite certe libertà, certe forme di partecipazione, dove la democrazia esiste perché si vota, anche se in Israele ci sono tante forze, molte delle quali si ispirano, molte, alcune delle quali si ispirano a un fondamentalismo. È un fondamentalismo religioso che rende difficilissimo il dialogo con l'altra parte che è caratterizzata dalla presenza di un movimento terroristico e fondamentalista qual è Hamas, che è un movimento appunto che usa il terrore e non si preoccupa, non ha come obiettivo tanto la creazione di uno Stato palestinese, quanto ha come obiettivo la distruzione di Israele. E gli interessi del popolo palestinese sono al servizio di questa strategia, che è l'obiettivo principale della loro politica, appunto l'eliminazione dello Stato di Israele. Rimane il popolo palestinese, che è un popolo certamente che versa in gravissime difficoltà, che è strumentalizzato da chi usa i suoi bisogni, le sue necessità, le sue preoccupazioni, la sua povertà per fare una guerra contro Israele, che è un'altra cosa che non c'entra nulla con i legittimi interessi del popolo di Israele, del popolo palestinese. E questo è il grande problema, cioè è evidente che, come ribadisce sempre la Santa Sede, la prospettiva dovrebbe essere quella di due stati che convivono nel reciproco riconoscimento, nella pace, però questo non si è ancora riusciti a raggiungere. Le colpe poi evidentemente sono di tanti, bisognerebbe ricostruirne la storia e anche essere degli esperti. Ma certamente, ecco, questo mi sembra quello che così in pochi minuti si possa dire a proposito della guerra in Medio Oriente, che è collegata in qualche modo, ma non in maniera diretta, a mio avviso, con la guerra della Russia contro l'Ucraina. Non so se ci sono altre domande o se. Bene, allora concludo la nostra trasmissione. Vi ricordo che vi ho letto alcuni passaggi di un'omelia, di un discorso che ha fatto 14 anni fa, nel 2010, maggio 2010, Benedetto XVI, incontrando i vescovi del Portogallo a proposito di Fatima, della lettura che bisogna dare di Fatima, che non è qualcosa, che non è una rivelazione del passato, ma è anche una rivelazione di quello che la Chiesa sta attraversando adesso e della persecuzione che dovrà sopportare ancora nei prossimi anni, fino a quando si realizzerà, come la Madonna sempre a Fatima ha promesso, il trionfo del suo cuore immacolato. Buonanotte e buona settimana a tutti.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.